RT Special, attualità, cultura, informazione.
Buongiorno, questa mattina per il nostro RT Special abbiamo il piacere di avere al telefono Massimo Boccucci, che saluto. Ciao Massimo, buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Noi abbiamo al telefono Massimo Boccucci perché sabato mattina, questo sabato 20 di giugno, Massimo Boccucci ha presentato un libro, il suo primo libro, il titolo Il filo della speranza, l'ha scritto a quattro mani insieme a Tiziana Zeppa.
Sì, sì, un'avvocatessa, insegnante, molto in gamba, sì.
E sono 39 storie, tantissime storie, leggo nell'era del coronavirus, quindi è rappresentato un po' quello che hanno vissuto, credo, gli abitanti della città di Gubbio, persone che quindi tu conosci, storie di cui sei venuta a conoscenza, condensate in un libro. Innanzitutto diciamo che è stato presentato questo libro presso il Palazzo Pretorio di Gubbio, che è stato riaperto, mi sembra, per l'occasione, vero Massimo?
Sì, esatto, era stata sede del COC, del centro operativo legato al coronavirus, all'emergenza, fino a qualche giorno fa, e ha riaperto per l'occasione, sì.
E quindi è stata un'occasione anche per inaugurare lo spazio, la fruibilità di uno spazio che è di appartenenza per la città. Una bella occasione, ma la domanda che ti volevo fare, la prima, è la motivazione, no? Uno decide di scrivere un libro, è il tuo primo libro, tu hai una vita che sei impegnato nel mondo del giornalismo, posso dire alcune cose di te Massimo, che sei direttore responsabile dell'agenzia giornalistica Infopress, firma del Messaggero, del Corriere dello Sport, docente di un corso di giornalismo al Polo Liceale Giuseppe Mazzatinti di Gubbio, tra l'altro non finisce qua perché nella Repubblica di San Marino sei direttore responsabile del quotidiano La Serenissima, è responsabile della comunicazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, collabori con l'emittente San Marino RTV, che è una consociata RAI. Quindi di cose ne fai tantissime nel mondo della comunicazione. Sei impegnato nel giornalismo con una spiccata predilezione per il giornalismo sportivo. Queste un po' le informazioni che ho su di te e che spero siano corrette, così diamo informazioni anche agli amici che ascoltano la radio. E la domanda, torniamo. Che cosa ti ha spinto a scrivere questo libro, Massimo?
Una telefonata con Tiziana Zeppa, veramente me l'ha fatta lei per darmi una delle 39 storie che stanno nel libro, e quando mi ha raccontato questa cosa mi ha detto: ma perché non facciamo un libro su questo periodo che stiamo vivendo, legato al territorio, al lockdown, a tutte quelle che erano le voci anche sui primi contagiati, e lei mi ha buttato là questa cosa. Io entro nel 40° anno di attività, perché i miei primi articoli risalgono al 1980, quando facevo radio, e poi mi sono cimentato nello scrivere subito, e io non avevo mai avuto tempo, ho fatto 6 prefazioni nella mia lunga esperienza, una delle quali è di un libro che uscirà sabato prossimo e verrà presentato a Viterbo, ma io non avevo mai avuto tempo, soprattutto perché per fare un libro ci vuole il tempo, c'è da scrivere, se no. E a me il quotidiano impegna tantissimo, sai, i fronti, come hai giustamente ricordato tu, per filo e per segno, per cui non c'era tempo, e invece adesso il tempo c'è stato, perché stando in casa con la moglie e le figlie, vivendo comunque di un mestiere che amo da sempre, ho detto perché no, ed il perché no col punto interrogativo è diventato un perché sì.
Oh, vedi che il coronavirus, nonostante tutti i problemi che ha portato con sé, nel tuo caso è stato anche, come dire, uno stimolo per fare una cosa che alla fine credo che ti sia piaciuta, Massimo.
Guarda, felice dir poco. Io ho postato ieri un messaggio dicendo: quando fai le cose che ami, si è felici, no?
Sì.
E io lo sono. Io sono veramente contento di aver fatto questa cosa, perché al di là dell'anima giornalistica che c'è anche nel libro, perché io racconto storie di vita vissuta, reali, complicate, qualcuna, anzi molto complicate, però il titolo che è venuto a me, che è Il filo della speranza, che Tiziana ha subito accolto di buon grado, è perché proprio poi mi sono sentito come se quelle storie, molte delle quali per fortuna a lieto fine, gran parte delle quali a lieto fine, credo che potessero rappresentare una testimonianza di vita vissuta in una comunità e magari ai posteri, no, anche un'occasione, un documento, certo, per ricordare quello che è successo. E dal mio punto di vista un'emozione che è stata quella di, prima di parlare con le persone interessate, compresi i contagiati, noi abbiamo raccolto i primi tre contagiati, che ironia della sorte, tre medici, quindi abbastanza strana questa cosa, ma evidentemente contagiati sul posto di lavoro, quindi abbiamo raccontato storie che colpiscono anche il cuore, toccano il cuore, e sinceramente ho provato una cosa che non mi era mai capitata prima, pur avendo scritto, io viaggio a una media di 5-6 articoli al giorno, quindi i conti si fanno presto con i giornali per i quali scrivo, ecco, immaginate invece di cimentarsi in un racconto ovviamente a tema generale che tu sviluppi, ed è sinceramente per me oggi è un po' come un figlio, no? Sabato, certo, scorso ho immaginato di far vedere a tutti un bambino.
Ci fermiamo un attimo, riprenderemo tra poco.
Believe it, maybe I'm dramatic. I don't wanna seem it, I don't wanna panic. I'm a sad girl in this big world, it's a mad world. All of my friends know it's heaven, you're a bad thing. I'm slowly sinking, bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get a bad word. I'm a sad girl in this big world, it's a mad world. All of my friends know it's happening.
Baratto, a Gualdo Tadino, amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Massimo Boccucci, giornalista, che è qui in collegamento telefonico con noi. Stiamo parlando del suo libro, del suo primo libro, che ha presentato sabato mattina 20 giugno presso il Palazzo Pretorio di Gubbio. Il libro si intitola Il filo della speranza e sono 39 storie nell'era del coronavirus, e poi approfondiremo ancora. Intanto c'è da dire che questo libro è stato scritto in collaborazione con Tiziana Zeppa, che è un avvocato libero professionista, civilista e penalista e docente di discipline giuridiche ed economiche al Polo Tecnico Cassata Gattapone di Gubbio, per il quale è anche docente referente per le attività svolte a prevenire forme di bullismo e cyberbullismo. Nel 2002 ha contribuito alla pubblicazione del libro Il sociale vuole consapevolezza. Questo per dare anche un'informazione sulla coautrice, Massimo. Libro scritto a quattro mani, in modo, come dire, paritario, al 50-50, oppure sai, succede che nelle collaborazioni c'è una parte preminente, un'altra minore, oppure avete comunque condiviso questo percorso?
No, diciamo una cosa, ci siamo dati, avendo vocazioni diverse, provenienze diverse, ci siamo dati questa linea. Io mi sono occupato da cronista delle storie, sì, visto che sono un giornalista e ho raccontato le storie. Lei ha collegato tutte le storie dei vari 18 capitoli che ci sono, con delle riflessioni che riguardavano i vari segmenti del libro. In più ha selezionato, perché il libro ha anche questa particolarità, ogni storia accompagnata da una frase di personalità eminenti del mondo della cultura, della religione, che simboleggiavano sostanzialmente in un flash la sostanza di quello che poi veniva raccontato. Quindi è stata, diciamo, lei è come aver tessuto una tela sostanzialmente.
Sì, infatti stavo riflettendo,
all'interno della quale io ho raccontato le storie.
Stavo riflettendo proprio su questo. Non si può parlare assolutamente di percentuali, ma è un lavoro estremamente interconnesso tra te e lei. È veramente stata un'opera fatta a quattro mani, ognuno con competenze diverse, ma animati tutti e due ovviamente dall'obiettivo da raggiungere, che mi sembra stato un successo. Per poi ho letto commenti molto molto positivi su questo libro che tu hai fatto, al di là del fatto che rimarrà comunque, come dire, una fotografia di un determinato periodo per quanto riguarda la città di Gubbio, quel periodo del coronavirus. Però sai, le storie raggiungono la gente, non c'è niente da fare. Quando poi i personaggi sono reali e non inventati, sono destinati a rimanere. 39 storie, è stato un lavorone.
Guarda, ottima riflessione la tua sul fatto che ci sono le storie delle persone e della vita vissuta. Guarda, le storie potevano essere anche di più, perché poi ne abbiamo scoperte delle altre, però non c'era più tempo. Pensate che l'ultima l'abbiamo inserita, che è molto particolare, e proprio al libro era già finito e pronto per andare in stampa, poi è venuta fuori una storia molto bella, che è di Barbara Agostinelli, peraltro violinista famosa a livello nazionale del Teatro dell'Opera di Roma, che era una delle 15 dei 15 musicisti che il primo giugno ha suonato al concerto al Quirinale davanti al Capo dello Stato, che ha segnato la ripresa della musica in Italia. E lei di Gubbio, e quindi abbiamo raccontato lei, compreso il fatto che ha suonato con la mascherina in diretta su Rai 1, e abbiamo riaperto il libro per questa cosa. Quindi l'accoglienza è stata bellissima, perché si è capito un fatto: ci si può emozionare nel raccontare qualcosa, nel trasmettere quelle che sono le storie delle singole persone, anche di gruppi di persone, perché ci sono anche storie di gruppi, e cercando di fare documentazione, perché noi immaginiamo che fra qualche anno, nei decenni che verranno, se qualcuno vorrà scoprire che cosa è successo in un determinato periodo, il libro è una testimonianza storica di vita, realmente tutto quello che è realmente accaduto è documentato. In più c'è l'emozione, perché c'è andare a sentire i protagonisti, quindi immaginate chi è stato in casa un mese col coronavirus, che cosa può aver passato lontano dai figli, lontano dai familiari, amici. Ecco, queste sono cose che possono trasmettere appunto emozioni e sensazioni.
Ci fermiamo ancora un attimo, riprenderemo tra poco.
Ed un po' mi fa ridere se penso che ora c'è un altro che ti uccide i ragni al posto mio, ma ci dovrò convivere. Maledetto cuore che ti scioglie ogni volta che dico addio. Mia mamma e la tua fanno ancora zumba insieme, e a volte forse parlano un po' male di noi. Sai già come finisce, e poi io mi emoziono, e invece tu ti annoi. Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai persa, cantavo fissio per farti dormire quando il mondo ti teneva a sveglia, ed ora sono solo un tizio che se lo incontri per la strada gli fai un cenno di saluto. E via, era una voglia di cambiarmi, uscire a socializzare, questa sera voglio essere. sono accorto che mi mancava tutto. Fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia racconterai a qualcuno cosa siamo stati noi.
Acqua della salute è la tua amica per la pelle. Rocchetta contribuisce a preservare l'idratazione della pelle. È leggera e le sue proprietà detossicanti ne favoriscono la luminosità. Vai su acquedellasalute.it per un consulto dermatologico gratuito via mail con lo specialista Sidemast. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plim plim!
Io ti venderei, se potessi farlo con un'altra donna ti baratterei. Io padre, fratello, amico profondo sarò. Paure sbagliate, commedie già date vivrò. Io ti venderei. E mai più problemi senza soluzione io mi creerei. Sul molo a guardare lo sfondo del mare più in là, e affido ai gabbiani paesi lontani e il profumo di una vita che non sarà.
Yeah.
Massimo Boccucci, giornalista, scrittore, novello scrittore direi, perché lo abbiamo al telefono e stiamo parlando con lui proprio di questo libro, ricordo, presentato sabato mattina 20 giugno alle 11 presso il Palazzo Pretorio di Gubbio. Il libro si intitola Il filo della speranza. Massimo, 39 storie, tutte relative a fatti e vicende che hanno colpito, interessato più che colpito, magari ha colpito un'accezione un po' negativa, interessato e coinvolto persone, famiglie della comunità eugubina. Tra tutte queste storie ce n'è una che ti ha, come dire, colpito molto molto da vicino, è vero?
Sì, sì, perché nelle 39 storie c'è la storia di mia figlia, che io ho dedicato una parte ai giovani che stavano all'estero e per diversi motivi avevano il problema di rientrare a casa, perché poi non sapevano là che cosa poteva succedere, e quindi racconto due storie. Una di una 17enne che era in Thailandia, stava facendo il quarto anno del liceo Scienze Umane e doveva rientrare, per fortuna sua, quando è andata lì si è legata a una fondazione americana, per cui il rientro a casa è stato, devo dire, di lusso, perché gli hanno organizzato un ponte di trasferimento aereo da Bangkok a Mosca e da Mosca a Roma, quindi è rientrata, devo dire, in modo sereno, con i familiari molto tranquilli. L'altra storia è il rovescio della medaglia, invece ha riguardato mia figlia minore, perché mia figlia stava in Galizia, a Santiago de Compostela, in Erasmus, studente universitario di mediazione linguistica all'Ateneo per Stranieri di Siena, e per farla rientrare è stata veramente un'odissea, perché i voli non c'erano, perché non si riusciva a venirmi a capo né col governo attraverso la Farnesina e né con l'ambasciata d'Italia a Madrid. Abbiamo fatto tutto da soli, noi familiari, e chiaramente lei sul momento era abbastanza tranquilla, poi le cose in Spagna sono peggiorate, vi ricorderete che c'è stato un momento di difficoltà spagnola più accentuata che da noi, e mia figlia è caduta in quel periodo, per cui si sono aperte 3 giorni di finestra di voli ed è stata bravissima a prenotare un volo che però partiva da Madrid, e Santiago Madrid sono 600 chilometri dalla stazione a prendere il treno. I treni erano stati sospesi quella mattina stessa, ha dovuto prendere con una sua amica che tornava in Italia anche lei una macchina a noleggio, si è fatta 600 chilometri per arrivare all'aeroporto a circa 3/4 d'ora dal volo che partiva, quindi veramente un'odissea, però tutto è bene quel che finisce bene. Ma è chiaro, sono storie che colpiscono, perché da questo punto di vista, perché
Massimo,
perché è stato uno di sé.
Complimenti a tua figlia, perché se l'è cavata bene, era una situazione non semplice. Immagino quanto avrai tribolato tu per seguire tutta questa cosa. Vabbè.
Confesso una cosa, visto che sono collegato,
sì.
ho sofferto più sabato quando ho avuto la malaugurata idea di scegliere un brano del libro, e ho preso quello delle iniziali di mia figlia, dove richiamo una espressione di Woody Allen dedicata alla Spagna, e ho avuto più problemi a leggere quelle 7-8 righe che nei giorni difficili, perché al pianto pensavo a mia moglie, devo essere sincero, io pensavo a risolvere i problemi legati a capire i voli eccetera, perché poi mia figlia da lì ovviamente faceva le operazioni, perché non le potevamo fare noi da qui.
Insomma, ti sei commosso, dai, non è da te, Massimo.
Sì, sabato, sì.
Non è da te, dai, una persona abituata a stare al pubblico, davanti alle platee, ha fatto radio, hai fatto televisione, giornalismo, e che diamine.
È vero, una cosa stranissima, che io in tanti anni di esperienza ho la faccia tosta, ma mi è venuta per la professione naturalmente, ma anche perché era una mia indole, quella di noi. Io a 14 anni ho avuto opportunità di fare teatro, una commedia di fronte a 2000 persone al Teatro Romano, avevo 14 anni quando mi presero ad una commedia scolastica, e il gruppo teatrale di Gubbio all'epoca mi disse: vuoi venire con noi? E mi hanno fatto fare questa cosa, e non ho avuto paura di niente. Invece ecco, sabato sinceramente in quel momento, rileggendo quelle prime righe del capitolo di mia figlia, sinceramente ho avuto delle difficoltà del tutto in attese. Però
il classico groppo alla gola, ma questo è positivo, esatto. Significa che sei
accentuato,
fatto
molto accentuato.
Significa che sei fatto di carne e sangue come tutti noi, e hai un cuore anche tu, ovviamente, questo è una grande positività. A riprova anche del fatto che il libro è stato scritto anche e soprattutto con il cuore.
È vero, È vero, è vero. Per raccontare storie di questo genere in un momento in cui ci giravamo intorno, e per me per esempio ha significato rinunciare, io vado tutte le settimane a San Marino, ho le partite di calcio nel fine settimana, sto a casa negli altri giorni, però poi mi muovo per gli impegni che ho, e vedere che non si poteva far più niente di questo, le partite non c'erano più, a San Marino parlavo, facevo le videochiamate per relazionarmi con i collaboratori del giornale, con la televisione con cui collaboro, con il Comitato Olimpico, però è una cosa molto diversa.
Assolutamente.
Per cui scrivere un libro in quelle condizioni è sicuramente emotivamente ti impegna di più. Le storie poi sono alcune veramente belle, cioè hanno delle cose particolari, poi ci sono anche purtroppo dei capitoli in cui le persone che ti hanno lasciato, storie finite diciamo meno bene, però nel complesso, se devo dire la verità, il 90% è davvero un filo della speranza, perché fa capire che c'è un domani, che è la cosa più bella.
Questo è il titolo. Ci fermiamo ancora un attimo, riprenderemo tra poco per la conclusione.
Tra 100 anni non ci ricorderemo degli sbagli di domani. Tra 100 anni non ci ricorderemo. E allora sorridi. Amami, amami, amami adesso. Vieni, vieni, vieni vicino. Che mi perdo nel tuo respiro. Io mi perdo da un casino. Ma è tutto ciò di cui ho bisogno. Sei tutto ciò di cui ho bisogno. Amore, tra 100 anni noi avremo un pezzo solo. Abiterò nel tuo sorriso, la vita di paradiso. E noi non ci ricorderemo della pioggia in cui piangevo. Insieme resteremo immuni alla sorte. Tra 100 anni non ci ricorderemo della crisi dei governi, delle cose da comprare. Tra 100 anni ci ricorderemo dell'amore che ci lega, della tua bocca che mi bacia. Amami, amami, amami adesso. Vieni, vieni, vieni vicino. Che mi perdo nel tuo respiro. Io mi perdo da un casino. Ma è tutto ciò di cui ho bisogno. Sei tutto ciò di cui ho bisogno. Amore, tra 100 anni noi avremo un corpo solo. Abiterò nel tuo sorriso, la mia idea di paradiso. E noi non ci ricorderemo della pioggia in cui piangevo. Insieme resteremo immuni alla sorte. Amore, tra 100 anni noi avremo un corpo solo. Abiterò nel tuo sorriso, la mia idea di paradiso. E noi non ci ricorderemo della pioggia in cui piangevo. Insieme resteremo.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it. Anche su Facebook e Twitter.
It gets harder every day, but I can't seem to shake the pain. I'm trying to find the word to say, please stay. It's written all over my face. I can't function the same when you're not here. I'm calling your name and no one's there.
probably lonely anyway. Baby, don't fill up your head with he said, she said. It seems like you just don't know. Turning me down, and I know one day you'll see nobody has it easy. I still can't believe found somebody new, but I wish you the best, I guess. 'Cause everybody knows, but nobody really knows how to make it work or how to ease the hurt. We've heard
la conclusione della nostra chiacchierata con Massimo Boccucci, giornalista, scrittore. A me piace sottolineare questa cosa perché sono particolarmente felice di essere qui con te, Massimo, a parlare di questa tua prima opera, a cui seguiranno delle altre. Dai, hai in mente, ti ha stuzzicato questa cosa?
Guarda, adesso sono in clima di euforia, e non è euforico, deve far passare l'euforia. È stata un'esperienza bella, non dico di no, nel senso mai dire mai, anche se adesso mi comincia a riassorbire il quotidiano, quindi diventa più complicato. Però sicuramente un pensiero ce lo farò adesso, intanto vediamo l'impatto del libro, perché sono passati un paio di giorni, quindi dobbiamo capire come sarà recepito, eccetera. Per cui se piacerà, se vedrò che insomma anche la città lo accoglierà in un certo modo, ma chiunque vorrà prenderlo, perché è disponibile nelle librerie, nelle edicole di Gubbio, però attraverso Amazon si può avere anche in versione sia ebook che cartaceo, e quindi questo può consentire anche a chi non è di questo territorio di venire a conoscenza di uno spaccato legato al coronavirus. Non so quante città in Italia ci saranno iniziative analoghe, faranno iniziative analoghe. Io sicuramente ho inteso insieme a Tiziana dare un significato storico, una testimonianza di quello che è accaduto, e se altre città lo faranno, ben venga, e noi avremo dato il nostro contributo.
Assolutamente, anche perché le storie di persone, e quindi di esseri umani reali, travalicano secondo me i confini del luogo dove sono vissute, quando raccontano che cosa? Una realtà che è stata condivisa a livello nazionale. Quindi il coronavirus non è una realtà che è stata vissuta soltanto a Gubbio, ma è una realtà che è stata vissuta in tutta Italia. E quindi le storie degli ugubini che hanno avuto a che fare con questa pandemia sono storie che sarebbero potute accadere, magari con nomi diversi, anche a Vicenza, anche a Pordenone, anche a Foggia, in qualsiasi parte. Dopo, quello che magari tocca il cuore è il tuo lavoro da giornalista e da cronista, che sei andato proprio credo, io non l'ho letto il libro, sei andato credo nel dettaglio a vedere un po' chi c'era dietro la storia, le persone eccetera eccetera, non è così Massimo?
È talmente vero quello che dici che una delle storie chiama in causa una nave che ha fatto notizia in quei giorni, la Costa Diadema, che è stata fatta sbarcare a Piombino, che non aveva mai visto una nave grande di quelle proporzioni con oltre 5.000 persone a bordo, dove c'era nell'equipaggio fatto di 1.550 persone una ragazza di Gubbio. Quindi abbiamo che è stata, questa nave è stata rifiutata da molti porti, non soltanto italiani ma anche Malta, Cipro. Non la volevano far attraccare nessuno. E la storia di questa ragazza e può essere accaduta, cioè è uguale a quella degli altri 1549 dell'equipaggio, più tutti quelli che stavano a bordo. Cioè, ci sono storie che travalicano il contesto ambientale della persona che è di Gubbio, certo. Perché può essere accaduto. Lei racconta una storia che è condivisa con altri 1549 dell'equipaggio, più tutti quelli che stavano a bordo, che sono stati fatti sbarcare. Quelli a bordo anche in altri porti, parlo del Dubai, nella prima parte della navigazione di questa nave. Questa nave ha fatto scalpore perché se ne sono occupati i media nazionali e internazionali, perché ha girovagato per il mondo senza sapere come fare a tornare alla base. Quindi è stata una bella peripezia anche questa.
Entrata a far parte del tuo libro.
Sì, perché appunto una ragazza è di Gubbio e ci ha toccato anche convincerla, perché inizialmente era restia a raccontare questa storia, che poi è molto bella, perché lì per esempio parla subito del capitano che è stato l'ultimo ad abbandonare la nave quando è arrivato a Piombino, e noi sappiamo che non tutti i capitani abbandonano per ultimi la nave, e non faccio riferimenti perché tanto sapete benissimo di chi parlo, quindi
sì, benissimo.
Non ci ha avuto uno schiettino di tonno, diciamo, mettiamola così.
Molto bene, siamo veramente alla conclusione. Un'altra cosa, per fare un libro ovviamente c'è un editore, e credo che l'editore sia l'agenzia di cui sei direttore, se non erro, Infopress.
Sì, sì, è la casa editrice, perché okay. Ha tra le sue possibilità quello di fare la casa editrice attraverso l'amministratore unico Roberto Barbacci, che ha subito accolto, al di là del mio ruolo interno, però ha accolto l'idea che invece di cercare editori esterni l'abbiamo fatto in casa attraverso appunto questo strumento. Sì, oltre certo. A questo, grazie anche a un sostegno molto importante di LC3 Trasporti, che è un gruppo molto importante del territorio gubino che raggruppa trasportatori, e ha sposato, sostenuto il nostro progetto editoriale grazie all'impegno delle famiglie Barbetti e Ambrogi, per appunto darci la possibilità di essere tranquilli nel proporlo, e adesso naturalmente ci hanno affiancato, e questa cosa ci ha fatto veramente piacere. Sabato emozionato era anche Francesco Piccotti che ha portato il saluto e si è commosso pure lui, quindi diciamo che si è creato un clima a un certo punto che sembrava un po' quasi di volersi far trasportare da quelli che potevano essere.
Ma questo è molto bello. Questo è molto bello, Massimo. Io credo che abbiamo sufficientemente incuriosito i nostri amici che ascoltano la radio in questo momento. Quindi, alla conclusione della nostra chiacchierata, che dire ai nostri amici? Andate a cercare questo libro, Il filo della speranza, di Massimo Boccucci e Tiziana Zeppa. Lo trovate nelle edicole della città di Gubbio, ma lo trovate anche in Amazon sotto forma di ebook, e anche presto credo in cartaceo, vero?
Sì, ecco, in tutte e due le versioni.
È un pezzo di storia, è un pezzo di storia italiana oltre che gubina, che farà bene a tutti leggere ed avere nella propria libreria. Io in conclusione, Massimo, ti ringrazio della tua disponibilità, complimenti e tanti auguri ancora per questa tua prima fatica come scrittore, a cui mi auguro veramente, te lo auguro anche a te di cuore, ne seguiranno spero tante altre. Grazie Massimo, buona giornata.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti.